Padre Ibrahim al-Sabbag, 43 anni, è nato a Damasco e dopo gli studi a Roma è tornato in Siria per stare con la sua gente e condividere con loro il grave momento e la sofferenza causata dagli eventi bellici. Padre Ibrahim è un frate francescano che l'estate scorsa è stato al meeting di Rimini e che guida la parrocchia di rito latino di Aleppo, praticamente situata sulla linea del fronte. Circa 3 mesi fa la sua chiesa è stata colpita da una bomba e anche recentemente l'area del convento è stata bersagliata da missili. Nonostante questo, lui e i suoi confratelli restano lì per rispondere ai bisogni spirituali e materiali dei fedeli cristiani, ma anche di tante famiglie musulmane. Una presenza umanamente quasi impossibile in mezzo alle difficoltà e alle privazioni provocate dall'inaudita violenza della guerra, ma sorretta da una fede semplice e incrollabile. Lo ringraziamo per aver accolto il nostro invito a portare la sua testimonianza telefonica questa sera, anche perché, come poi dirà lui, in questo momento i collegamenti telefonici e di internet non sono facili, ed inoltre fra Ibrahim è molto impegnato a sostenere e aiutare la sua gente che vive nelle case colpite dai missili. Qual è la situazione in questo momento? Non avete paura?
Carissimo, buonasera a tutti e vi ringrazio di questo momento di grande grazia. Vi ringrazio per l'assiduità a questo momento di preghiera e di incontro, di testimonianza. E vi ringrazio perché pensate a noi e perché pregate anche per noi. Lo dico nel nome mio, nel nome dei confratelli francescani che stanno nella missione difficile qua in Siria e anche nel nome della gente. Vi racconto qualcosa di quello che è successo ultimamente il 16, sabato, il 16 verso le 4 e quarto, quindi 3/4 ora quasi prima della messa, la prima messa domenicale, quella del sabato sera. Nella zona di Azizie, dove abitiamo, di maggioranza cristiana, dopo una breve sosta di pace, il 16 gennaio di pomeriggio si torna all'azione. 5 missili con una testata costruita con una bombola di gas CBL attraversano il cielo di Aleppo ed arrivano nella zona, a poca distanza di nuovo dalla chiesa di San Francesco, che ha subito la stessa sorte il 25 ottobre 2015. Questi missili cadono sulle abitazioni, dove la gente prova a continuare la sua vita quotidiana, in una città dove non è rimasto niente di normale. Siccome le case ed anche gli edifici sono molto vicini l'una all'altra, questi missili causano un doppio effetto, devastando le facciate degli edifici limitrofe. Ero nell'ufficio parrocchiale con alcuni dei collaboratori, mentre diverse altre persone in fila ad aspettare, ognuno con le sue richieste di aiuto, stanno aspettando l'incontro con il parroco nella portineria. È allora che cominciano a sentirsi delle esplosioni. Il primo missile era un po' lontano, a distanza di quasi 150 metri dalla chiesa. Si trattiene il fiato e si comincia a chiamare la Divina Provvidenza. Sarà l'unico o ci saranno altri subito di seguito? Intanto si continua a discutere e parlare fino a quando un altro missile si fa sentire più vicino. Con una reazione istintiva, con quel missile, ci siamo alzati in piedi. È finita la pace e si ritorna a correre. Bisogna sapere dove è caduto. Mi muovo subito e comincio a chiedere e poi chiamare per telefono le famiglie dove probabilmente il missile potrebbe essere caduto. Si interrompono i colloqui e si rimandano gli incontri. E come i vigili di fuoco si va subito per la strada, pensando di soccorrere le famiglie colpite. Nonostante che questo scenario di case danneggiate, ne abbia visto tante volte, si sentono fortemente tanta amarezza e tristezza. Mai ci si può abituare a tanta malvagità nel colpire gente disarmata che vive a casa sua, specialmente quando si tratta di anziani o di bambini o giovani che stavano studiando nelle loro stanze. Sono entrato nelle case una per una e ho pregato con le famiglie. In grande agitazione. Non c'erano morti, ma c'erano dei feriti, alcuni gravi. Più di tutto c'era tanto spavento negli occhi. Nella preghiera, in ogni casa, ho ringraziato il Signore. È andata bene, che non c'erano morti. Poteva andare anche peggio. Torno a casa, ormai si fa buio. Bisogna aspettare fino al mattino per verificare di più i danni. Lentamente, con il passare delle ore e con la luce del mattino, andando di nuovo per la strada, si è vista la quantità della devastazione delle esplosioni. Case che non ci sono più, case senza finestre e senza porte, con tanti ruderi all'interno, donne e uomini che provano di sistemare alla meglio la propria casa. Danni sono di diversi livelli. Il danno vero e proprio, però, quello più grave, si vede nelle persone totalmente sconvolte e sbandate che non sanno più cosa fare. Tornando al convento, chiamo subito l'ingegnere ed andiamo insieme di nuovo a vedere le case. La maggior parte delle famiglie non hanno più un luogo dove andare. Bisogna dare un segno concreto di speranza. Bisogna intervenire in modo immediato e nel miglior modo possibile. È un po' questo che ho scritto nel mio diario del giorno 16 di questo mese, che purtroppo per l'ennesima volta cadono i missili sulle abitazioni di tanti cristiani e ci troviamo davanti a questi scenari terribili di grande sofferenza e di grande devastazione. E bisogna sempre ricominciare da capo, cercando di aiutare per quanto possiamo fare.
Hai raccontato in recenti interviste che alcuni dei fedeli della parrocchia, esasperati dai combattimenti e dai bombardamenti della guerra, sono stati costretti a fuggire. Ma c'è anche chi rimane. Qual è il motivo per cui restano? E a voi non viene mai la tentazione di mollare?
Il motivo per cui restano le famiglie sono un po', possiamo dire, due motivi. Alcuni perché non ce la fanno, sono molto poveri, non ce la fanno neanche a scappare. E quindi rimangono, però rimangono con un po' di amarezza perché vogliono uscire ma non ce la fanno. Un altro gruppo di famiglie rimane perché c'è la fede che il Signore, che ha voluto che queste famiglie siano impiantate lì in questa cultura e in questa zona, hanno una grande missione da svolgere di fronte a tutti i cittadini in tutta la Siria e nel Medio Oriente. Hanno un grande ruolo, una grande missione di testimoniare Gesù Cristo risorto, nonostante tutte le fatiche e tutte le difficoltà. Io ho conosciuto diverse famiglie, non soltanto diverse persone, che hanno il visto nella tasca, ma hanno deciso già di non uscire fuori, perché la terra qua è una terra santa, che è stata irrigata dal sangue di tanti martiri, e per questo che hanno avuto la fede e si nutrono dei meriti di questi grandi santi martiri. E oggi tocca a loro, tocca a tutti noi, di forse anche dare il nostro contributo per la fede del futuro. E allora, se questo è un bel motivo per cui restano diverse o tante anche famiglie, non viene la tentazione di mollare? Direi di no. Io non ho sentito mai, da quando sono arrivato ad Aleppo, da più di un anno e due mesi, non ho sentito mai neanche per un istante questa tentazione di lasciare. Per me è un dato di fatto, ho scelto di farlo, l'ho avuto come obbedienza, però l'ho scelto anche dentro il mio cuore e seguo questa strada. C'è tanta gente da servire, e oggi che c'è bisogno di trovarmi lì con la gente per anche aiutare loro e manifestare la presenza del buon pastore.
Cosa dite e cosa fate per coloro che sono tentati di fuggire?
È difficile dire, fare discorsi. Cerchiamo di non convincere quelli che vogliono a tutti i costi uscire, rimanere, o a quelli che vogliono rimanere e spingerli a uscire. Cerchiamo di essere neutri, perché è una cosa molto delicata. Però, ecco, con i fatti, con i nostri interventi, noi aiutiamo fortemente le persone che rimangono. Aiutiamo, ecco, facciamo sentire la presenza del buon pastore che segue con la divina provvidenza le sue pecorelle. Cerchiamo di manifestare che la Chiesa è proprio loro e che noi tutti insieme come Chiesa possiamo farcela quando siamo uniti e quando ci aiutiamo a vicenda e ci sosteniamo a vicenda moralmente ma anche materialmente.
Che significato ha la fede per voi e i vostri fedeli nell'affrontare la circostanza della guerra? Come la comunità cristiana viene vista dai vicini musulmani? Qual è lo stato dei loro rapporti?
Tanti vedono in quella crisi siriana, tanti cittadini, tanti cristiani in modo speciale, vedono un'occasione per la purificazione, che proprio siamo purificati in modo o in un altro e siamo messi come un albero all'inizio dell'inverno con tanta pioggia dove cadono le foglie, ma allo stesso tempo viene irrigato e scosso fortemente dalle radici. Ci sentiamo provati, ci sentiamo sofferenti, ma tanti di noi capiscono che questo è una fase di purificazione, magari obbligatoria per noi, ma è tutto per prepararci alla una grande primavera di fede. Come le comunità cristiane vedono noi come comunità cristiana, ci sono questi due punti di vista. Per alcuni che hanno il fondamentalismo nel cuore, siamo proprio come spina nella gola. È difficile, creiamo dispiacere anche senza volerlo. Siamo una sfida, la nostra presenza è già una sfida e un'amarezza per loro. Mentre per anche diverse famiglie musulmane, la nostra presenza è una presenza molto soave, molto edificante. Basta guardare ai cristiani come vivono, come si comportano, e loro possono vedere un ideale da seguire, un esempio, una vera testimonianza viva dove la possono tranquillamente rintracciare e seguire. I nostri rapporti sempre sono buoni, nel senso che siamo sempre vicini. Abbiamo proprio le mani strette con le mani di tante famiglie musulmane, e loro sanno già quanto facciamo del bene, e quando pensiamo di fare il bene noi pensiamo anche a loro e siamo nell'avanguardia, e questa è una cosa bellissima. Loro sanno già, parlo di queste famiglie musulmane che riguardo alla carità e alla testimonianza della carità, noi andiamo sempre per primo e siamo veramente nell'avanguardia di amare il prossimo con tutte le nostre forze e di pensare anche al bene loro, al bene delle loro famiglie. Quindi si sentono tranquilli si sentono tranquilli le famiglie, le persone che ci stanno attorno e ci consegnano tante volte a questa cura provvidenziale, perché si sentono veramente sicuri con la nostra presenza. I rapporti, quando non si tratta di dialoghi di religione, di discorsi dogmatici, sempre vanno bene. Nella vita quotidiana la croce è la stessa, il peso della giornata, della vita quotidiana, il caro prezzo, la mancanza di acqua, di elettricità, il caro prezzo dico di alimentari e anche di altre cose nel mercato, le difficoltà quotidiane le sopportiamo tutti insieme, quindi ci sentiamo in grande comunione. Purtroppo per chi ha il fondamentalismo o le radici o i semi del fondamentalismo nel cuore, non ce la fa a pensare come pensano questi altri musulmani.
Un'ultima domanda, padre Ibrahim. Dall'agosto 2014 ogni mese ci ritroviamo in piazza Rimini per un gesto semplice di preghiera, ricordandoci dei cristiani, dei musulmani e di dall'agosto 2014 ogni mese ci troviamo in piazza Rimini per un gesto semplice di preghiera, ricordandoci dei cristiani, di musulmani e di membri di altre minoranze religiose perseguitate in Medio Oriente. Un gesto che recentemente è stato imitato in altre città italiane ed anche a Lugano in Svizzera. Secondo te questo appuntamento di preghiera e testimonianza serve a qualcosa? Possiamo fare qualcos'altro per voi?
Serve sicuramente a farci sentire noi cristiani perseguitati, sofferenti nel Medio Oriente ma anche altrove, che non siamo un ramo a parte lasciato da non so quale albero, ma siamo proprio una parte della Chiesa Cattolica, una parte di questo corpo mistico di Cristo. Ci sentiamo sempre in comunione con voi, ci rafforziamo con quella vostra presenza tenera e orante, che si preoccupa e si occupa anche dei bisogni materiali. E quindi per noi una grande forza avervi a fianco nella sofferenza nostra, nella nostra croce, come anche penso che voi che portate altre croci di altri colori e di altri pesi, diversi pesi, voi anche venite edificati con quello che noi facciamo qua, e così con questa comunione noi cresciamo nella fede insieme, e crescendo nella fede cresciamo anche nella testimonianza di questa fede. Quindi quello che fate voi è molto molto grande, è molto significativo. Non si tratta di un sciopero, di un piccolo gruppo o di una manifestazione di non so chi. Si tratta di un segno molto molto grande di comunione, un segno e una testimonianza di un'unità che ci coinvolge tutti attorno a un Cristo risorto. Cosa potete fare per noi? E pregare, pregare, pregare che il Signore veramente ci dia la forza di continuare. Nella messa domenicale, quella della sera, alle 5, dopo questa messa che ho celebrato come parroco, uno di quelli chierichetti che servivano un po' la messa mi diceva alla fine: ma padre, posso farti una domanda? Sì, o darti un'osservazione? Sì, dimmi. Mi diceva: quando sei arrivato avevi sempre un sorriso molto forte. Adesso che dopo questo un po' di tempo vedo il sorriso un po' di meno. È difficile vivere in questa situazione intensa, sicuramente immaginate, io tornavo dalla terza visita alle case danneggiate, alle famiglie e toccavo con le mani la sofferenza, immaginate quanto è difficile per me sorridere nella Santa Messa, che io sempre sorrido, è molto difficile per noi, però allo stesso tempo con la vostra preghiera abbiamo sempre la forza di questa comunione e noi siamo più anche coraggiosi di andare oltre, anche dare la vita per i fratelli. E quindi la vostra preghiera è molto molto significativa, ma anche qualsiasi aiuto materiale a questi poveri dei poveri, a questi cristiani delle periferie del mondo, serve molto per aiutare. Immaginate io che ho centinaia e centinaia, se non dire migliaia di fedeli, io devo pensare all'elettricità, all'acqua, ai debiti bancari, ma anche alle scatole di alimentari, anche alle rette scolastiche e rette universitarie. Devo fare il padre di famiglia per migliaia e migliaia di persone. Non è facile. Oggi la Chiesa in Siria, ma in tutte le parti dove c'è un disordine e un caos, la Chiesa prende proprio la parte anche che spetta al governo, che qualche volta non ce la fa più ad andare oltre per colmare i bisogni e le necessità primarie della gente. Ecco allora, con grande peso sulle spalle nostre, grande responsabilità di fronte a questa popolazione cristiana ma anche musulmana di maggioranza, adesso che sono sotto il livello della povertà, ecco, qualsiasi aiuto materiale è molto gradito ed è molto molto importante. Grazie Serafino, grazie a tutti voi di tutto quello che fate. Grazie per le vostre preghiere. Io spero che questa malattia delle preghiere della piazza e di questi raduni ispirati sicuramente dallo Spirito Santo si diffondino come il fuoco in tutto il mondo e scopriamo sempre di più la profonda comunione che ci unisce come corpo di Cristo attorno al nostro Cristo risorto. Grazie, grazie a voi.